Allora, cominciamo appunto con l'approfondimento di oggi. Andremo a parlare principalmente di un libro, di cui adesso vi spiegherò insomma la trama, il titolo, eccetera. Per chi insomma ci segue o ci ha comunque ascoltato nella scorsa puntata, si ricorderà che in quell'occasione abbiamo parlato di agricoltura, di rivoluzioni agricole, industriali passate ma anche presenti, di come insomma ognuna di queste abbia cambiato completamente il nostro modo di approcciarci, nel caso agricolo alla coltivazione, nel caso industriale soprattutto al lavoro e ai nuovi strumenti tecnologici che ci sono stati forniti nel corso del tempo. Abbiamo visto come molto spesso queste grandi rivoluzioni hanno permesso e ancora oggi permettono, cioè hanno promesso, scusate, una grande liberazione, no? Dell'uomo dalla fatica, dalla schiavitù, quando invece la storia ci insegna che non è proprio così, anzi, probabilmente è l'esatto opposto. Magari ci liberano da alcune fatiche, ma poi ne ripaghiamo il conto nei termini di appunto libertà e di più sorveglianza e più controllo sociale. E se torniamo all'inizio della rivoluzione industriale di 2 secoli fa, vediamo come il progresso abbia spacciato queste nuove scoperte, che al tempo ovviamente erano nuove, come emancipatorie, no? Cercando di farle accettare in maniera acritica da tutti, come fossero qualcosa di oggettivamente, inequivocabilmente positivo. Invece per chi ha avuto un minimo, insomma, di coscienza critica e politica, è palese quanti problemi poi abbia causato così l'immolazione della nostra civiltà occidentale al progresso e all'industria, e ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. E durante quel periodo ci sono stati, lo sappiamo bene, diversi movimenti e anche singoli personaggi che sono stati critici invece verso queste, tra virgolette, evoluzioni, alcuni più radicalmente, alcuni meno, alcuni con alcuni mezzi e altri con altri. Un esempio di questi, di cui andremo a parlare oggi, è Henri Thoreau, che insomma conoscerete come scrittore e filosofo statunitense di quegli anni lì, che è diventato celebre soprattutto per alcuni suoi scritti, tra cui il libro di cui parliamo oggi, che è Walden, ovvero Vita nei boschi, come sottotitolo. Insomma, un libro che è un classico della letteratura, però nonostante i tempi in cui è stato scritto, che è appunto più di quasi 2 secoli fa, pone comunque delle riflessioni ancora attuali. Ovviamente qui faccio una premessa grande come una casa, insomma il libro è assolutamente da prendere con le pinze per tutta una serie di motivi, prima di tutto il fatto che è datato, quindi ovviamente i tempi sono cambiati e non è che insomma, riteniamo oro colato tutte le parole che vengono scritte. Sia perché alcune riflessioni che l'autore pone sono quelle proprie, come dicevo, di un filosofo, anche un po' un artista, a tratti anche religioso, quindi sono assolutamente da contestualizzare nel suo personaggio, insomma, non pensiate che condivido tutto quello che dice. Somebody's talking. What are they saying? Nel libro si parla molto del rapporto tra uomo e natura, andremo a vedere perché, in che termini, e soprattutto dei vari bisogni indotti a cui potremmo anche rinunciare se vivessimo in un mondo più libero e che ci permette un'autodeterminazione maggiore di quella che abbiamo in questo momento o in quel momento. Quindi molte parti su questo sono condivisibili, andremo a citare, a leggere, altre insomma non proprio. Ad esempio vi sono passaggi in cui comunque considera la rinuncia ai lussi e alla soddisfazione di questi beni, diciamo, secondari, come elevazione morale, redenzione, insomma, considera poi i filosofi come le persone più sagge che ci possono essere al mondo, insomma, avete capito, è da contestualizzare, ripeto. On the tower. Andiamo a vedere un po' la storia di questo libro. Thoreau lo pubblicò per la prima volta nel 1854. E, di cosa si tratta? In sostanza è una narrazione di questa esperienza autobiografica, quindi vissuta da lui stesso quando aveva più o meno 30 anni, di 2 anni di vita nel 1845, per 2 anni in cui andò a vivere in una piccola casa che si è costruito lui stesso sulle rive del lago Walden, appunto, da cui il nome del libro. Lago che si trova vicino alla città di Concord, che si trova nella parte nord-orientale degli Stati Uniti. Durante questa finestra di tempo nella sua vita, una scelta tra l'altro, questa di andare a vivere nei boschi, che è stata dettata da motivazioni sì anche filosofiche, però anche politiche, che vedremo tra poco, insomma ha cercato di autogestire la propria vita nel modo più completo, quindi si costruì da sé la propria dimora, come abbiamo già detto, con dei mezzi e dei materiali naturali, tra virgolette, a disposizione nel suo territorio, quindi nel bosco, quindi una casa di legno. Si dedicò a piccole attività agricole, giusto quelle che gli permettessero di così sostentarsi e di far fronte alle pochissime spese che aveva, magari vendendo una volta ogni tanto qualche coltivazione al mercato di Concord. Insomma, la maggior parte del tempo lo passò a contatto completo con il bosco e con le creature che lo vivevano, assieme ovviamente al lago e alle creature che lo vivevano, cercando di imparare di più da questi esseri viventi e riflettendo un po' sulla condizione umana. Quindi andò a vivere nei boschi in un luogo assolutamente appartato e lontano dalla città e da altre case, quindi in un isolamento abbastanza completo, tranne per qualche contatto con qualche amico o vicino di casa più prossimo che lo veniva sporadicamente a trovare. Quindi il libro descrive proprio nei dettagli così tutti gli step che l'hanno portato a vivere in questi 2 anni in queste condizioni. ma non è solo una narrazione sterile, ma anche proprio una riflessione sul concetto di autoproduzione, sull'apprendimento e l'uso delle arti manuali, sulla conoscenza del luogo in cui si vive e soprattutto, come dicevo, sulla capacità di riuscire a soddisfare autonomamente i propri bisogni al di fuori di tutte le deleghe che facciamo costantemente allo Stato e ai servizi che ci vengono forniti, no? Quindi a tutte quelle invenzioni e situazioni messe in campo dall'allora nascente società industriale che appunto Thoreau si rese immediatamente conto ha messo in catene più che liberato, insomma. Tra l'altro la critica di Thoreau in questo libro magari non viene citata moltissimo, però non si ferma alla questione del progresso e della società nascente industriale, ma anche al militarismo, che è anche stato causa, insomma, di alcune denunce che si è beccato. Nel frattempo arriva un messaggio al 346-6673-263 che dice: molti antropologi che hanno vissuto per dei periodi con popolazioni dedite alla raccolta e alla caccia parlano appunto di società del tempo libero. Un saluto Luca. Sì, grazie per questo contributo. Di queste popolazioni effettivamente ne parliamo spesso perché hanno così un modo di vivere molto differente dal nostro e anche differente dallo stereotipo che abbiamo di loro. Ed effettivamente sembra che il tempo libero a loro non mancasse per niente, anzi qualcuno dice che insomma dedicassero all'attività dell'alimentazione, quindi della caccia e della raccolta, dalle 3 alle 5 ore, quindi tutto il resto del giorno non era sicuramente schiavitù. Ma come ci dimostrerà Thoreau durante il corso di questa puntata, non bisogna per forza essere raccoglitori e cacciatori per poter avere del tempo a disposizione, vedremo perché. Infatti lui durante questi 2 anni in cui ha rinunciato a moltissimi bisogni, diciamo, superflui, che non fossero appunto quelli primari che vedremo, di alimentazione, calore, eccetera, ha avuto un sacco di tempo a disposizione effettivamente per se stesso e per le sue passioni. Quindi abbiamo detto, questo Walden, Vita nei boschi, è un po' il racconto di questi 2 anni passati così, nella completa autogestione delle proprie risorse, delle proprie capacità e dei propri bisogni. E forse ci possiamo chiedere che cosa l'ha spinta a intraprendere questa esperienza, no? Diciamo che da bravo filosofo la questione, tra virgolette, politica della critica al progresso che fa è arricchita da riflessioni più ampie, anche più poetiche, diciamo. E qua vado a citare direttamente dal testo, giusto per farci capire meglio con le sue parole. Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza. Qui appunto ripeto il lessico e è proprio di un personaggio del genere. Comunque, andò nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non scoprire, in punto di morte, che non avevo vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente e succhiare tutto il midollo di essa. Vivere da gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita. Falciare ampio e raso terra e mettere poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici. Se si fosse rivelata meschina, volevo trarne tutta la genuina meschinità e mostrarne al mondo la bassezza. Se invece fosse apparsa sublime, volevo conoscerla con l'esperienza e poterne dare un vero ragguaglio nella mia prossima digressione. Quindi, insomma, analizzare la vita nel suo senso più essenziale, al di là dei preconcetti e degli abbellimenti o abbruttimenti che possa appiopparvi sopra una vita civilizzata, una vita soprattutto industriale. Quindi uno dei punti fondamentali del libro è appunto il concetto di necessità primaria, no, della nostra vita. E, necessità che tendenzialmente abbiamo perso di vista e invece ci siamo buttati nella soddisfazione di appunto beni indotti, necessità indotte, di beni che poi sono diventati col tempo primari perché non abbiamo più potuto fare a meno e che vengono poi, sono stati poi accumulati ossessivamente. Mentre invece per Thoreau, e qui lo cito direttamente, un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno. Poi è chiaro che non è condivisibile, insomma, il suo concetto di elevazione morale, elevazione verso Dio, no? Il rinunciare ai diversi bisogni indotti. Però comunque andiamo a leggere questo estratto in cui parla proprio delle necessità della vita. Con le parole necessità della vita intendo qualsiasi cosa ottenuta dall'uomo con il proprio lavoro e divenuta così importante alla vita umana che pochi o nessuno, per barbarie, povertà o filosofia, abbiano mai tentato di farne a meno. In questo senso, per molti esseri viventi vi è una sola cosa necessaria alla vita, il cibo, che per un bisonte della prateria si riduce a pochi pollici di erba saporita e acqua per calmare la sete, a meno che esso non cerchi il rifugio della foresta o l'ombra delle montagne. Nessuna creatura bruta ha altri bisogni oltre il cibo e il rifugio. Le cose necessarie per vivere a una persona che si ritrovi in questo clima possono essere distribuite abbastanza accuratamente sotto i seguenti titoli: cibo, tetto, vestiario, fuoco. Infatti, fin tanto che non ci saremo provveduti di ciò, non saremo pronti ad affrontare i veri problemi della vita con libertà e speranza di successo. Quindi, insomma, mettendo a nudo l'essenza stessa della vita, come direbbe Thoreau, e i suoi bisogni reali o i nostri bisogni reali, scopre che soddisfarli richiede molto meno sforzo di quanto si pensi. Cioè la necessità del cibo appunto viene soddisfatta con la coltivazione di un minimo appezzamento di terra in cui produrre giusto la quantità e la varietà necessaria per sfamarsi, E anche a proposito di questo, sottolinea quanto la quantità di cibo che una persona mangia dovrebbe essere bilanciata con la fatica e lo sforzo fisico che compie nella giornata, no? Quindi lui, lavorando pochissimo, proprio il minimo indispensabile per sopravvivere, mangiava di conseguenza poco e poco spesso proprio per questo motivo. Poi l'abbiamo visto, la necessità di un riparo viene soddisfatta con la costruzione a mano di una casa di legno di alberi trovati nel bosco e con pochi altri attrezzi e con una spesa di pochissimi dollari per i chiodi, queste cose qua. E, ovviamente si tratta di una casa semplicissima, umilissima, di una sola stanza, proprio per così scarnare i propri desideri di ciò che non è essenziale, secondo lui. Dell'abitare, delle abitazioni si parla come un esempio di degenerazione di un bene primario che poi è sfociato in un'ossessione per il superfluo e per il lusso, nel senso che nel progresso si è sviluppato un concetto di dimora che va ben oltre quello di rifugio, di riparo sostanziale, no? Vi si sono aggiunti lussi, comodità. A proposito del comodo, insomma, l'abbiamo visto anche qui a questi microfoni, il progresso è proprio questo, cioè la ricerca ossessiva di comodità e di ricchezza, che poi a volte sono la stessa cosa. Però l'autore si accorge che il miglioramento e il rinnovamento di queste case è andato in realtà di pari passo ad un aumento dei prezzi delle stesse, no? E quindi il prezzo delle case è proprio quello che incastra le persone nelle case stesse, cioè gliele fa comprare, no? Si viene legati a dei mutui per anni e anni, si deve sgobbare, lavorare per riscattarne il prezzo e si è sostanzialmente schiavi delle proprie mura. Tant'è che dice: quando hai ottenuto la tua casa, può darsi che tu non sia più ricco, ma più povero, e che sia stata la casa a impossessarsi di te e non viceversa. La nostra casa è una proprietà così poco maneggevole che spesso ci siamo più imprigionati che alloggiati, e i cattivi vicini che non possiamo evitare sono la nostra dannazione. Quasi una sottile critica alla condizione sedentaria dell'umano di quel tempo e di oggi. E ancora dice: ammettiamo che la maggioranza degli uomini riesca alla fine o a possedere o ad affittare una casa moderna con tutte le sue comodità. Tuttavia, se ha migliorato le nostre case, la civiltà non ha parimenti migliorato gli uomini che devono abitarle. Essa ha creato palazzi, ma non le fu così facile creare nobili e re. Anche qui ovviamente nobili e re vengono definiti come qualcosa di positivo e da elogiare comunque. E se ciò che l'uomo civile persegue non è più degno di quanto persegue il selvaggio, e se egli impiega la maggior parte della sua vita a procurarsi solo le necessità e le comodità più grossolane, perché mai dovrebbero avere una dimora migliore dell'altro? Ma soprattutto, come se la passa la minoranza povera? Forse si scoprirà che, come alcuni sono stati posti in condizioni esterne superiori a quelle del selvaggio, nella stessa proporzione altri sono stati degradati al di sotto del suo livello. Il lusso di una classe è controbilanciato dall'indigenza dell'altra. Da un lato c'è il palazzo, dall'altro ci sono l'ospizio e i poveri in silenzio. Le miriadi di uomini che costruirono le piramidi perché fossero tombe dei faraoni erano nutriti di aglio e forse non furono nemmeno decentemente sepolti. Il muratore che finisce in il cornicione di un palazzo torna la sera a una capanna. È uno sbaglio supporre che in un paese dove esistono le comuni apparenze di civiltà, le condizioni di un gran numero di abitanti non siano degradate come quelle dei selvaggi. Ci arriva un messaggio da Keivan che dice: Turò era una sociale oi. Beh, un predecessore, direi. Un saluto anche a te, ci manchi, torna presto. Tornando a noi, un'altra delle necessità primarie degenerate nell'accumulo e nel lusso sono i vestiti, che vengono presi parecchio di mira da parte di Turò e vengono ovviamente considerati come parti vitali che mantengono la giusta temperatura al nostro calore interno, quindi nascono per soddisfare un bisogno primario, ma che col tempo sono diventati molto di più, molto più che un oggetto che risponde a una necessità, no? Sono diventati il simbolo dell'apparenza, i portatori del messaggio di chi siamo e a quale rango apparteniamo. E ce ne circondiamo appunto oltre il necessario, quindi li accumuliamo a valanghe e abbiamo più riguardo dei vestiti forse che del nostro corpo stesso. Infatti l'autore spiega di avere pochissimi vestiti, di averne usati pochissimi in quei 2 anni, giusto per le stagioni fredde, per ricambiarli. Andiamo a leggere. Con alloggio e vestiti adatti, noi conserviamo il nostro calore interno. E con la sovrabbondanza di alloggio e vestiti o di combustibili, cioè con un calore esterno superiore al nostro calore interno, si può ben dire che sia cominciato l'uso di cuocere il cibo. Scrivendo degli abitanti della Terra del Fuoco, il naturalista Darwin dice che mentre egli e gli altri membri della sua spedizione, pur ben equipaggiati e seduti accanto al fuoco, si sentivano tutt'altro che protetti dal gelo, quei selvaggi, nudi e a una certa distanza dalla fiamma, erano, con sua sorpresa, grondanti di sudore, quasi si stessero per arrostire. Così, a quanto ci dicono, gli indigeni della Nuova Olanda vanno in giro nudi impunemente, mentre un europeo vestito in quel clima tremerebbe di freddo. Per ciò che riguarda il vestiario, non siamo forse spinti a procurarcelo più spesso dall'amore delle novità e dal rispetto per l'opinione altrui che da necessità effettiva? Ricordi, chi lavora, che lo scopo del vestiario è anzitutto di conservare il calore vitale e secondariamente, date le condizioni della nostra civiltà, di coprire le nudità. E allora egli sarà capace di giudicare quanti lavori importanti o necessari possa compiere senza aggiungere nulla al proprio guardaroba. I re e le regine, che portano un vestito per una sola volta, non possono sapere come sia comodo indossare un abito che stia bene, anche se i loro vestiti sono fatti da sarti o sarte di grande fama. Essi sono soltanto degli attaccapanni, cui s'appendono i vestiti puliti. Ogni giorno che passa, i nostri abiti divengono sempre più simili a noi, in quanto ricevono l'impronta del carattere di chi li indossa, talché esitiamo a metterli da parte senza quell'indugio, quelle cure mediche e quella certa solennità che usiamo verso i nostri corpi. Non ho mai stimato di meno nessuno perché i suoi vestiti erano rattoppati. Tuttavia, sono certo che ci si preoccupa di più di portare vestiti alla moda, o perlomeno puliti e senza toppe, che d'essere a posto con la coscienza. E sì che il peggior vizio che uno strappo non rammendato può rivelare è forse la trascuratezza. Talvolta metto alla prova i miei conoscenti con domande come: «Lei andrebbe in giro con una toppa o magari due soli rammendi sul ginocchio?» La maggior parte di essi si comporta come se pensasse che una cosa del genere comprometterebbe il loro futuro. Per loro sarebbe più facile andare in giro zoppicando con una gamba rotta piuttosto che con un pantalone stracciato. Sarebbe interessantissimo sapere fino a che punto gli uomini riuscirebbero a conservare il loro rango individuale una volta spogliati dei loro vestiti. Chi potrebbe in tal caso identificare con sicurezza in un gruppo di uomini civili quali di essi appartengono alla classe più considerata? Forse non dovremmo mai procurarci un abito nuovo, per quanto stracciato e sporco sia quello vecchio, finché non ci siamo comportati in maniera tale o non abbiamo compiuto o varato azioni tali da sentirci uomini nuovi nel vestito vecchio, così che conservarlo sarebbe come tenere vino nuovo in bottiglie vecchie. Allora, mando intanto un bacio e un abbraccio a chi ci ascolta sia da casa sia da sotto le coperte nudi. Avete preso proprio alla lettera la questione del vestiti, bravi. Allora, andiamo avanti, sempre con queste citazioni da Walden, Vita nei boschi di Thoreau. L'abbiamo già anticipato, appunto, che una volta sperimentato l'isolamento nel bosco e messa in atto l'autosufficienza guadagnata dal poco lavoro per lui necessario a soddisfare quelli che lui considera i suoi bisogni primari, l'autore ha, insomma, tutto il tempo libero, appunto, di guardarsi attorno e di fare le riflessioni del caso su chi lo circonda, sulla la condizione dell'umanità che lo circonda. E quello che nota è che la sua posizione, pur nelle rinunce appunto ai lussi e ai vizi, agli sfizi, è molto più privilegiata e ricca dal punto di vista umano e più libera nelle condizioni di vita di quella dei suoi concittadini di Concord, ad esempio. Lui li osserva così, tra virgolette, da lontano e li vede appunto per quello che sono, quindi piegati dal lavoro nei campi e con il bestiame, senza mai, insomma, riposarsi, facendo una vita di stenti e lavorando in maggior parte del tempo. I contadini quindi attorno a lui fanno una vita di fatiche per potersi guadagnare pochi oggetti in più, appunto come può essere una casa più grande o le decorazioni di una casa, del cibo in surplus o dei vestiti nuovi. È proprio verso il metodo di agricoltura che usa la forza animale per questo lavoro, fa parecchia critica e dice: ero più indipendente di qualsiasi contadino di Concord, perché non ero ancorato a una casa o a un campo, ma ogni istante potevo scegliere l'inclinazione del mio genio, che è piuttosto mutevole. E oltre a essere in migliori condizioni economiche di loro, anche se la casa si fosse bruciata e il raccolto fosse stato cattivo, sarei stato quasi altrettanto ricco di prima. Mi viene da pensare che non sono tanto gli uomini i guardiani delle greggi, ma le greggi guardiani degli uomini, perché quelle sono molto più libere di questi. Gli uomini e i buoi si scambiano il lavoro, ma se consideriamo solo il lavoro necessario, il vantaggio maggiore apparirebbe essere quello dei buoi, che la loro fattoria è tanto più grande. L'uomo fa la sua parte di lavoro nelle 6 settimane di fienagione, e non è lavoro da poco. Certo che nessuna nazione che vivesse semplicemente sotto tutti i punti di vista commetterebbe il grave errore di servirsi del lavoro degli animali. Come on, listen to me.
It's coming, you gotta see.
Se ognuno vivesse in semplicità e consumasse solo il proprio raccolto, senza coltivarne più di quanto non ne mangi, o senza cambiarlo con una insufficiente quantità di cose più costose e di lusso, basterebbe coltivasse solo poche pertiche di terra. Imparai anche che gli sarebbe più conveniente vangare invece che arare con i buoi e scegliere di volta in volta un terreno nuovo invece di concimare quello vecchio. Riguardo a questo c'è un aneddoto che lui racconta durante un in cui ha incontrato uno dei suoi insomma vicini di casa che si lamentava dei suoi sforzi nella vita e delle sue fatiche. E in questo contesto dice: nel frattempo il mio anfitrione mi raccontò la sua storia, quanto duramente lavorasse, spantanando per un fattore vicino, tentando di trasformare una palude in un prato, con zappa o badile, al prezzo di $10 per acro, e più l'uso della terra e del letame per un anno. E il suo figlioletto, dal viso lungo, lavorava allegramente accanto a lui, ignorando che magro affare suo padre avesse stipulato. Tentai di aiutarlo con la mia esperienza, dicendogli che era uno dei miei vicini più prossimi, e che anch'io, che venivo qui a pescare e parevo un ozioso, mi guadagnavo da vivere come lui. Che viveva in una casa piccola, ma luminosa e pulita, che mi era costata poco più del normale affitto annuo d'una baracca sfondata come la sua, e che volendo, in un mese o due, egli avrebbe potuto costruirsi un palazzo di sua proprietà. Gli dissi anche che non usavo tè, caffè, burro, latte o carne fresca, e che così non dovevo lavorare per procurarmeli. Ancora, che non lavorando molto non dovevo mangiare molto e che a me il cibo costava assai poco. Ma poiché egli cominciava con il dover comprare tè, caffè, burro, latte e carne, doveva lavorare assai per poterli poi pagare. E inoltre, avendo lavorato molto, doveva ancora mangiare molto per recuperare le energie perdute. E così s'era da capo, sì, da capo, perché lui era scontento e consumava la sua vita nell'affare. In queste righe viene fuori uno dei punti cardine forse di questo libro, ovvero di quanto tempo l'autore passasse ad osservare la natura attorno a sé in un atteggiamento che oggi e anche allora, come appunto viene detto nel libro, verrebbe visto come definito come ozio, no? Come nulla facenza. Da noi insomma l'ozio è considerato un privilegio borghese, non nella nostra società chi si può permettere di non fare nulla durante il giorno o comunque di dedicare del tempo alle proprie passioni, che nel suo caso era l'osservazione della natura attorno a sé, è considerato un privilegiato e non è assolutamente associabile per noi ad una vita di campagna fuori città o comunque ad una vita autodeterminata, no? E autosufficiente. Beh, come abbiamo visto, Thoreau ribalta questo pregiudizio e dimostra come con pochissime spese, addirittura fa l'elenco insomma di tutti i prezzi e dei costi che, e anche le entrate che ha avuto in questi due anni, che insomma come costi parliamo di poche decine di dollari all'anno, riuscisse a vivere una vita soddisfacente per i suoi canoni e quindi non aver bisogno di lavorare manualmente più di pochissime ore alla settimana.
Don't wear your voice out anymore. I can hear you all right. Feeling lazy when I wake up. Your parties are no fun. So I'm gonna stand up and roll up my cuffs. I'm gonna jump the gun. But believe me, I'm feeling fine. Oh, but maybe the time. Yeah, everything's okay, but maybe not today. Yeah, maybe not today. Hey! Transparent day moon tells me it's time to get up. Are you going to the show tonight to see your man? I said maybe to be polite, but I've got other plans. But believe me, I'm feeling fine.
Successivamente, andando avanti con il libro, la riflessione che abbiamo visto riguardava i suoi più prossimi vicini, quindi gli abitanti di Concord, si sposta poi a tutta la nazione in generale e forse anche oltre. Si focalizza soprattutto su una critica alla questa irrefrenabile fame per le nuove invenzioni dell'industria, ovviamente a quell'epoca come oggi, però a quell'epoca soprattutto, visto che stava iniziando appunto quella rivoluzione, e si focalizza anche sull'invenzione della ferrovia, no? Questo simbolo un po' durante quegli anni di progresso. E la ferrovia da Toro non viene assolutamente considerata qualcosa di acriticamente positivo, ma anzi lo considera un prodotto di un complesso industriale che non tiene conto dei veri bisogni dell'uomo, appunto, ma che anzi per la sua costruzione, il suo funzionamento, questo lo sappiamo bene, ha bisogno dello sfruttamento e del sangue versato di moltissime persone. Gli uomini pensano che alla nazione siano necessari commercio ed esportazione del ghiaccio, parlare per mezzo del telegrafo e viaggiare con i treni a 30 miglia all'ora, e non hanno dubbi in proposito, anche se poi loro stessi non posseggono questi beni. Ma è una cosa un po' incerta se noi dobbiamo vivere come babbuini, non piuttosto come uomini. Se non producessimo traversine e non fabbricassimo rotaie, lavorando di giorno e di notte, ma ci mettessimo invece ad aggiustare la nostra vita per migliorarla, chi più costruirebbe ferrovie? E se non ci costruiscono ferrovie, come arriveremo mai in cielo in tempo? Ma se stiamo a casa e badiamo ai fatti nostri, chi mai avrà bisogno di ferrovie? Non siamo noi a viaggiare su di essa, è essa che corre sopra di noi. Avete mai pensato cosa sono quelle traversine che giacciono sotto i binari? Ognuna di esse è un uomo, irlandese o yankee. Le rotaie sono stese sopra di loro ed essi sono coperti di sabbia e i carri vi corrono sopra senza scosse. A quelli là il sonno non va di traverso, dormono profondo, ve l'assicuro. Ogni tanto ve ne mettono di nuovi, uomini o traversine, che saranno a loro volta schiacciati dai treni, cosicché se qualcuno ha il piacere di viaggiare per ferrovia, altri hanno la disgrazia di esserne schiacciati. Rispetto ai mezzi di movimento ci fornisce anche una riflessione sul viaggiare, perché non è che lui disprezzi il viaggio in sé, poteva forse sembrare da queste righe, in realtà è un'attività che lui loda, però critica alcuni mezzi con cui lo si può fare. Perché si rende conto che diamo per scontato di dover utilizzare i mezzi che ci propongono, no? Di dover per forza salire su questo treno metaforico, che poi è anche fisico, che viaggia sempre più veloce, no? Con più velocità possibile per andare da un punto A ad un punto B, senza in realtà realizzare che cosa c'è dietro. L'abbiamo visto, le traversine, i binari corrono sopra un sacco di teste, un sacco di persone che ci hanno lasciato la vita. Ma anche di che cosa c'è dietro, nel senso di quanto tempo e denaro c'è stato dietro al mezzo di locomozione a cui stiamo delegando il nostro spostamento. We'll be right back. la delega del movimento è qualcosa anche di che spaventa molto anche i popoli, appunto, di raccoglitori e cacciatori, giusto per citare quello che è venuto fuori prima, perché effettivamente alcune popolazioni, quando si sono ritrovate a dover viaggiare ad esempio su delle navi o su altri mezzi di cui non avevano il controllo, sono andate assolutamente nel panico, perché insomma non abituate a delegare così le proprie azioni a qualcosa di incontrollabile, no? Di qualcosa di cui non abbiamo conoscenza e gestione.
Remember the weight of the world, it's a sound that we used to buy.
Comunque, a parte questo, rispetto al viaggiare, andiamo a leggere un ultimo estratto. Qualcuno mi dice: mi meraviglio che lei non metta soldi da parte. Le piace viaggiare. Oggi potrebbe prendere il treno e andare a Fitchburg a visitare il paese. Io sono più saggio. Ho imparato che il viaggiatore più svelto è quello che va a piedi. Dica un amico mio: supponiamo di fare a chi arriva prima in un dato posto. La distanza è di 30 miglia, la spesa 90 centesimi, cioè quasi il salario giornaliero di un operaio. Mi ricordo ancora quando gli operai che lavoravano con questa stessa ferrovia percepivano 60 centesimi al giorno. Bene, io parto adesso, a piedi, e arriverò là prima di notte. Ho viaggiato per un'intera settimana a questa velocità. Nel frattempo, tu ti sarai guadagnato i soldi occorrenti per andarvi e vi arriverai domani, o forse stasera, se avrai la fortuna di trovare un buon lavoro. Cioè, invece di andare subito a Fitchburg, resterai qui a lavorare per quasi tutta la giornata. E in questo modo credo che ti precederei anche se la ferrovia facesse il giro del mondo. Quanto poi a vedere la campagna e acquistare esperienze di questo genere, ti supererei tanto che poi dovrei rompere completamente la nostra amicizia. Sì, viene fuori abbastanza la tamarraggine di Thoreau in queste righe, che caratterizza abbastanza tutto il libro, devo dire. Però, insomma, se pensiamo che sono riflessioni scritte a metà dell'Ottocento, ne troviamo il valore ancora adesso, no? Su questa, la questione del viaggiare, dell'attraversamento degli spazi e del modo in cui lo si fa. Nickel bride.